Come ci cominciamo il nostro insegnamento di meditazione e di dottrina buddista? Ora, la dottrina buddista è una dottrina che non richiede da parte di chi la recepisce o di chi la pratica nessuna impegno di carattere ideologico, per cui naturalmente qualunque essere umano che vive in questo mondo può tranquillamente praticare le tecniche descritte dalla tradizione buddista senza per questo avere nessun contrasto mentale con la sua propria filosofia, la sua propria religione o i suoi modi di essere, naturalmente a condizione di praticare la non violenza, metodi compassionevoli e naturalmente tenere un atteggiamento consono alla pratica. Ora quest'anno rigorosamente ogni lezione faremo metà di una lezione teorica, metà di una lezione teorica e metà una lezione meditazione pratica. Per quanto riguarda la teoria, eccetto questa volta e la prossima settimana, perché appunto saranno le due settimane in cui verrà questo maestro, io ho intenzione di servirmi di un libro che ho scritto nel 2010, 2009 forse, può essere, non importa, è un piccolo libro sulle 60 pagine, perché d'altra parte è un catalogo, che magari chi non ce l'ha e ha intenzione di averlo potrebbe rivolgersi a Gianna o ad Angela, che farebbero delle fotocopie per avere questo. E questa è la traccia che io seguirò per l'insegnamento della dottrina buddista, che è essenzialmente una dottrina mentale, cioè una dottrina di trasformazione mentale. Naturalmente la dottrina buddista è una dottrina che è stata insegnata in questo mondo da un uomo come noi, un uomo in carne e ossa come noi, il cui nome era Siddhartha Gautama e che visse nell'India di 2600 anni fa. A lui dobbiamo appunto la grande scoperta, che si può trasformare completamente il proprio modo di essere, di operare, praticando tecniche di meditazione e visualizzazione per una trasformazione che si chiama in termine tecnico trasformazione yogica oppure trasformazione magica, chiamatela come volete. Quando noi parliamo di magia, naturalmente non si tratta di trucchi, di illusionisti o altro, si tratta appunto di una profonda trasformazione interiore che di fatto permette l'operazione più importante di cui ho parlato sempre, ma che ribadisco in questa prima lezione, che è quella di cambiare atteggiamento mentale. Nello stesso modo che cambiamo l'atteggiamento mentale, noi possiamo cambiare la prospettiva mentale con la quale guardiamo le cose e di conseguenza operare una profonda modificazione degli orizzonti mentali, che non saranno più assolutamente ristretti né ottusi, ma naturalmente si apriranno ad angolo acuto, permettendo una diversa percezione di questo mondo, una vera trasformazione della realtà, perché la nostra realtà è solamente una entità percettiva, per dire non esiste al di fuori di noi per come noi la vediamo, ma esiste solo dentro di noi per come noi la pensiamo. Cioè questa realtà fisica naturalmente è una realtà che ovviamente esiste in sé. Però nessuno conosce veramente di che cosa sia fatta questa realtà fisica. E quando si parla appunto di quello che noi vediamo, se voi leggete qualunque libro di fisica, vi dice che questo mondo è fatto di atomi e di molecole, è fatto di atomi e di molecole. Ecco, quei libri vanno buttati nel cassonetto di immondizia, perché non è assolutamente vero. Questa è una forma apparente, un epifenomeno di come questa realtà è. Diciamo, non è vero che la realtà è quella. Esistono, diciamo, delle forme che vibrano come le corde di un violino o di uno strumento musicale, che sono le stringhe di cui è fatto questo universo e che appunto sono onde di profonda trasformazione, che fanno parte di un mondo particolare, che è il mondo appunto della fisica quantistica, cioè l'unica vera fisica. L'altra fisica è tutta una invenzione grossolana di un mondo perfetto nella sua entità immutabile, tutte cose assolutamente non corrispondenti alle scoperte che sono state sempre più fatte. Di conseguenza noi viviamo, diciamo, in una realtà che percepiamo in maniera convenzionale come esistente, ma che di fatto non esiste assolutamente nel modo che noi la percepiamo. Tanto è vero che la persona che sta vicino a noi, sia essa nostra sorella, sia essa nostra madre, sia essa nostra figlia, sia essa la nostra fidanzata, che sia, la percepisce in maniera molto, molto diversa da noi. E da qui gli scontri costanti che si verificano. Perché ovviamente da un punto di vista convenzionale, ovviamente quella realtà è così. Però non è che quella realtà sia veramente così. Se voi, voglio dire, guardate una persona, di cui l'esempio più classico di questo è il vetro scuro attraverso cui vediamo le cose quando noi siamo innamorati. Questo vetro scuro non permette di vedere quella realtà così com'è. Noi allora immaginiamo un mondo inesistente, attribuiamo a questa persona qualità immaginifiche e tutta una serie di altre cose che poi fatalmente crollano nel momento che il vetro scuro viene portato via davanti agli occhi. Allora vi vediamo quanto abbiamo sovradeterminato quella realtà e quanto abbiamo sottodeterminato tutti gli altri aspetti di quella che credevamo una realtà vera, che in quel momento, ahimè, tragicamente ci appare in maniera molto diversa. Ora, tutto sarebbe semplice se fosse un discorso di pura natura fisica, di pura natura matematica. Il problema è che il vedere la realtà in un certo modo, avere una certa idea della realtà, un certo pensiero della realtà, ci fa soffrire in rapporto a quello che è il nostro pensiero su quella realtà. Perciò non è la realtà in sé che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo di quella realtà. Se per dire non abbiamo più nostra moglie, supponiamo, e ci comunica che se ne vuole andare, non ci sembra nemmeno vero che questo miracolo possa essere accaduto. No, lo dico naturalmente in senso provocatorio, ma è la realtà dei fatti. Cioè, nel momento che invece questa persona fosse nel nostro pensiero e avesse, diciamo, un attaccamento, addirittura delle volte, ahimè, morboso verso di lei, la sua perdita sarebbe una tragedia infinita. Ma non è il fatto in sé, voglio dire, che provoca questo fatto. Questo fatto che accade è soltanto uno stressor che porta, diciamo, delle risposte da parte nostra in rapporto a come è stato informatizzato il nostro cervello dalle persone che non devono usare, cioè i nostri genitori. Quel cervello purtroppo ha una disgrazia, che è un cervello abitudinario, che è un cervello che si fossilizza nelle sue scelte, che fa sempre gli stessi errori, che ripete sempre le stesse parole, che ha sempre gli stessi mantra. E naturalmente, ovviamente, essendo così, poi ci porta a fare sempre gli stessi errori, a fare sempre le stesse scelte, oppure a odiare sempre un certo tipo di cose, oppure ad amare altri tipi di cose. Cioè, in definitiva, quando abbiamo quel tipo di cervello, siamo, diciamo, vittime di quel cervello. Ora, quel cervello, lo dico perché parlerò quest'anno di buddismo, però ogni due settimane farò una brevissima parentesi di circa 10 minuti, a volte 5 minuti, per parlare come le neuroscienze, attraverso le tecniche che si chiamano di brain imaging, cioè di con le tecniche della risonanza magnetica funzionale, ha dimostrato che il buddismo, il nostro maestro, aveva sempre avuto ragione, cioè che il problema era semplicemente della percezione della realtà e che questo mondo è un mondo modificabile a condizione che si possa purificare la mente. Cosa significa questa cosa? È chiaro che io stamane stavo usando per dire il computer. Disgraziatamente, da un'importante casa americana mi è arrivata una spam che evidentemente mi voleva rubare parte del lavoro che sto facendo. E va bene, perché uno magari informa di questo lavoro per avere un editore, poi magari quello che sta facendo questo lavoro. E insomma, è penetrato questo virus che improvvisamente mi ha creato un sacco di problemi, sino a quando naturalmente l'informatico, che ovviamente è molto bravo, è riuscito a trovare questo tipo di origine del problema e in qualche modo, secondo quello che lui mi ha detto, a togliere questo sistema. Ecco, noi che invece non abbiamo questo informatico dentro di noi, noi abbiamo tanti virus che sono stati creati non da persone che ci hanno voluto male, ma da persone che ci hanno voluto bene e che perciò credevano che fosse bene per noi un certo modo di pensare, un certo modo di essere. Il massimo numero dei danni alla nostra umanità sono stati fatti da persone che hanno creduto di combattere per spirito di amore e di giustizia, perché naturalmente coloro che fanno tutte le violenze o fanno qualunque tipo di sopraffazione, mica sono persone che dicono sto facendo per odio o con atteggiamento ingiusto, assolutamente. Per cui noi comunque ci troviamo quelli che si chiamano in inglese dei belief, cioè delle convinzioni, che una volta che sono interiorizzate diventano parte profonda di noi e portano conseguenze nel nostro comportamento quotidiano, continuo, e naturalmente questo è motivo di gravissima sofferenza per noi, che a un certo punto ci troviamo intrappolati in questo sistema, ma immaginatevi voi quanto è di sofferenza per gli altri, ai quali imponiamo le nostre scelte, i nostri sistemi, le nostre urla, i nostri cattivi comportamenti e quant'altro. Perciò sarebbe un'infinita prigione, un samsara inevitabile, cioè un continuo ripetersi di situazioni dolorose, se appunto il nostro maestro, il Buddha Shakyamuni, non avesse, diciamo, dopo un lungo periodo di grandi sofferenze e di grande impegno, in qualche modo inventato una cosa che era già dentro di noi, cioè praticamente che la nostra mente, che non è altro che un processore matematico molto raffinato, era un processore che è luminoso come chi l'ha prodotto, cioè supernove dalle quali noi deriviamo, perché siamo in tutto e per tutto materiale stellare, cioè materiale stellare riciclato, tuttavia va sempre materiale stellare. Ecco che comunque questa mente era luminosa, però era oscurata da tutta la materia, da tutte le emozioni, chiamiamole così, negative, non mi piace per nulla questo termine, ma è facilmente comprensibile, che si accumulano per esperienza nel corso di varie situazioni dentro di noi e costituiscono una sorta di zavorra che ci trattiene ancorati a questo mondo e ci fa continuamente ripetere gli errori che facciamo. Per cui necessariamente questi che il maestro, che era un grande uomo, diciamo, parlava una lingua per grandi uomini, cioè il sanscrito, la lingua perfetta, chiamava Klesa, ma che noi tradurremo come maculazioni, perché in tibetano si dice Myomon. Queste maculazioni sono i veleni mentali che noi abbiamo costantemente, di cui non ci accorgiamo, anche perché questi difetti mentali sono pieni di travestimenti, pieni di travestimenti. I supremi veleni mentali sono naturalmente la paura che è il veleno mentale in assoluto più grande di tutti, superato soltanto dall'attaccamento e dall'ignoranza, come vedremo, è seguito ben da vicino dalla rabbia e dall'odio. Ora, ovviamente, questi difetti mentali gravi che esistono dentro di noi hanno la sola vera radice, cioè come se succhiassero il latte di una sola madre, e questa madre è l'ignoranza. Cioè l'ignoranza, ma non l'ignoranza perché Colombo è nato a Genova, oppure che ha scoperto l'America nel 1492, ma quella non è l'ignoranza. L'ignoranza è la incapacità di cogliere la vera natura dei fenomeni. Cioè capire che la realtà fisica non esiste, è soltanto un fenomeno di natura percettiva, e che naturalmente capire fondamentalmente che tutta la realtà è attributiva, cioè vale a dire attributiva dei nostri pensieri, nasce e vive e si alimenta di quello che noi pensiamo in sé, è vuota. Il concetto appunto su cui cercheremo di dare gli insegnamenti del nostro modesto così punto di vista è proprio legato a questo concetto di vuoto, cioè che tutte le cose sono vuote di un significato proprio, in quanto non si reggono da sole, hanno bisogno insomma di qualche altra cosa che li possa reggere. Questo concetto è molto importante, e diciamo perché porta con sé un concetto a cui non pensiamo tante volte, che è il concetto dell'interdipendenza, che tutti i fenomeni non possono essere, non avere un'essenza propria perché sono interdipendenti. Non so se la farina dipende dal chicco di grano e così via nella catena alimentare, il pane dipende dalla farina, dipende dal mugnaio, dipende da quello che voi volete. C'è tutta una serie di fenomeni per cui nessun fenomeno ha una essenza propria. Perciò credere che i fenomeni abbiano un'esistenza per la propria parte è un assurdo. Cioè non esiste nessuna cosa che abbia un'essenza propria. Tutte le cose sono mutevoli, tutte le cose sono dipendenti l'una dall'altra, nessuna cosa è come noi la vediamo, come noi la pensiamo. Per cui tutte quelle cose possono essere profondamente diverse da come noi crediamo che siano, e di conseguenza l'odio che noi proviamo adesso, verso un avversario politico, supponiamo, può essere magari un amore sviscerato fra 5 anni quando ci iscriviamo a quel partito. Lo so che è un esempio banale, però è una cosa che ad esempio noi che siamo un popolo granitico di convinzioni sempre uguali, non disposti a cambiare mai, ma in quello invece siamo disponibili a cambiare, otteniamo questo effetto. Non esiste, capito, una cosa che si può odiare o che si può amare. Il mio maestro diceva che odio e amore sono due rami dello stesso albero, e quando io vedo qualche persona che odia tantissimo, io dentro di me penso sempre che uno deve avere molto amato quella cosa che odia, perché è praticamente impossibile, se no uno sostituirebbe a quel pessimo sentimento che l'odio, o a quel nobile sentimento che l'amore, un atteggiamento di indifferenza. E questo dimostrerebbe che non ha, che ha superato la cosa più importante, l'ignoranza e l'attaccamento. Per cui però voglio dire, questi fenomeni sono quelli che poi fanno sì che la realtà non appaia per quello che è. Io nel mio studio ho una meravigliosa tigre siberiana, un dipinto tibetano molto antico, ed è veramente un animale stupendo, ma non ha versione di fronte, voglio dire, no? Non ha versione di fronte. Ecco, però, se per dire fossimo in questa stanza buia e illuminassimo questa tigre con un faro e nessuno sapesse che quella tigre è una tigre di carta, e forse in un ambiente dove ancora ci sono i tigri, ci spaventeremmo da morire. E invece quella è una tigre di carta, non spaventa nessuno. Solo che lo sai appena prendi atto che è una tigre di carta. Cioè, quando capisci quello che è la paura, quello che è questa maturazione della paura, che fa sì che ti possa trovare in cattive, in condizioni cattivissime, anche pensando che quella sia una tigre vera. Ma di che cosa abbiamo paura noi? Abbiamo molto più paura delle cose invisibili che delle cose visibili. Voi pensateci bene. Basta nominare, non so, il diavolo. Voi pensate, una cosa invisibile. Nessuno ne ha mai visto uno. Eppure suscita paure incredibili. Voi pensate, uscire dalla vostra camera per andare in bagno di notte, guardando nel buio, pensate che c'è il diavolo che vi sta per assalire. Provate a pensarlo. E vedete che lo trovate reale, sentite il cuore battere a 1000 all'ora, avete, accendete subito le luci e se potete chiamate aiuto. Perciò questo è importante capire, che quella paura è soltanto un'espressione interna di un modo di vedere quella realtà. Ed è la prima cosa che deve essere respinta se si vuole che la realtà, quel poco che noi possiamo vedere come realtà, sia naturalmente vista come non per come noi ne pensiamo. Perciò il primo Buddha, i famosi visti nelle mani fatti dai nostri maestri, è proprio questo. Voi vedete, i Buddha sono così, non significa allontanare la paura, perché bisogna prima di tutto allontanare la paura. Però, che ore sono per favore?
9:05.
Sì. Ecco, avvisatemi alle 9:05 fuori, perché cominciamo la meditazione.
Sì.
Pensate voi, la paura è qualcosa che in linea di massima tutti gli esseri umani riconoscono per tale, anche perché in effetti esiste una paura che ci è stata trasmessa per ragioni biologiche, per cui dobbiamo in qualche modo avere paura, non so, paura per dire degli sapioni, che ti posso dire, del fatto di cadere da un albero, quello che volete. Ma ci sono altri tipi di maturazioni che invece sono molto, molto nascoste da quello che sono gli epifenomeni, da quelli che sono i travestimenti. Non so, prendete il caso della rabbia, per dire, la rabbia. Non è la collera, cioè mettiamo, io mi metto a urlare. Io potrei anche urlare il dolore, non sarebbe rabbia, voglio dire. Io posso anche urlare per un'ingiustizia e non sarebbe rabbia. La rabbia invece è un sentimento rancoroso, capito? Qualche cosa di interno, qualche cosa che esplode per rimuovere un ostacolo che è davanti a noi, qualche cosa che ci impedisce di raggiungere l'obiettivo desiderato, anche se magari quell'obiettivo poi si dimostra un disastro. E noi, diciamo, quando proviamo rabbia, naturalmente, noi mistifichiamo questo atteggiamento della rabbia. E allora la rabbia, per dire, io vengo abbandonato dalla mia fidanzata e posso tenere, un silenzio rancoroso. Ecco, questo silenzio rancoroso è rabbia, anche se non compare come rabbia, non mi metto a urlare, non dico una parola, non telefono a un amico per settimane. Però la rabbia è una di quelle cose che è talmente un'emozione primaria, fondamentale per noi, una delle più difficili da rimuovere, che si accompagna a due sorelle terribili, e che sono: uno è la vergogna, perciò di aver provato rabbia, per esempio, oppure il senso di colpa per avere magari provato rabbia, e poi di nuovo successivamente altra rabbia per aver provato il senso di colpa o per provato vergogna. Insomma, questo tipo di piccolo inferno del nostro universo, che io ho cercato di scrivervi in pochi minuti, è qualche cosa che noi possiamo profondamente modificare, perché non c'è cosa di questo universo che noi non possiamo modificare, perché noi abbiamo una mente che è capace di modificare qualunque cosa in questo universo. Lui non modifica veramente la realtà fisica, ma modificando il nostro rapporto con la realtà fisica, la nostra relazione con la realtà fisica, di fatto modifica tutto quello che noi percepiamo, di conseguenza modifica quell'universo. Quando un grandissimo fisico, da quale abbiamo imparato tantissimo, ma io le dico Sir Isaac, comunque adesso deve stare sul piedistallo a Cambridge come un pezzo da museo, per carità, il grande Isaac Newton diceva che tutta la realtà era, tutto era bello, perfetto, l'accompagnamento, tutte quelle belle leggi, la gravità, la legge di causa effetto, così eccetera. Tutto questo è stato spazzato via da un turbine tremendo, da un violinista dilettante, che si chiamava Albert Einstein, il quale ha dimostrato qualche cosa che poi il grande Bohr ha messo in una teoria vera e propria, che è appunto il sistema della relazione, Cioè le cose non sono tanto legate all'aspetto di causa-effetto, quanto all'aspetto di relazione. Un cambiamento di relazione tra noi e le cose, le particelle che ci compongono, che sono proprio il nostro mondo più profondo, fa sì che venga raggiunto uno stato che si chiama stato quantico, va bene, o stato akashico, voglio dire, il quale permette una vera modificazione della realtà percepita, perché, o percepibile se meglio preferite, perché in quello stato quantico tutto quello che esiste ha il massimo delle probabilità e il massimo delle possibilità di esistere in tanti modi diversi, e si può modificare in tutti i modi possibili, a condizione però che noi riusciamo a ottenere uno stato di mente pura, vale a dire una mente che sia priva di emozioni, sensazioni, percezioni e pensieri. Questo è difficilissimo, come poi potete capire, da ottenere, perché noi siamo sempre in questo stato. Però il nostro maestro ha insegnato una tecnica che poi è stata profondamente, come si dice, raffinata da tutti i maestri successivi, che appunto viene chiamata meditazione, ma che io preferisco chiamare concentrazione univoca, cioè concentrazione su un punto. Questa semplice operazione, che poi così semplice non è, però alla fine, diceva il grande appunto Isaac Newton, natura è in simplex est, che alla fine la natura in sé è semplice, vuol dire fatto una sola piega, dal sanscrito significa fatto una sola piega, invece complex vuol dire che è fatto di molte pieghe, Questo semplice, voglio dire, è qualche cosa che la concentrazione univoca permette da sola di mettere insieme le 34 aree funzionali di cui il nostro cervello si compone, ma massimamente permette di attivare l'area che ottiene le più grandi possibilità di trasformazione, senza la quale non saremo noi qui a parlare, non avremo realizzato quello che abbiamo realizzato e non potremo modificare nulla. Ed è un'area che si trova qui, come io sto mettendo la mano, cioè diciamo nella zona frontale e prefrontale, e si chiamano appunto questi famosi lobi prefrontali, con i quali noi possiamo ottenere tutto quello che vogliamo in termini di attenzione concentrativa. Però da soli questi non basterebbero, perché bisogna per forza, per ottenere lo stato quantico di cui poi parleremo e di cui appunto spiegheremo per arrivare a ottenere uno stato di meditazione vera che porti un cambiamento profondo, bisogna disattivare con le tecniche che vedremo le aree parietali, che sono quelle che ci danno il senso dello spazio e del tempo, perché restare nello spazio che abbiamo e nel tempo nel quale siamo significa sempre restare in questo mondo regolato dalle leggi della fisica classica, il mondo di Newton per dire, e naturalmente magari ottenere attraverso la meditazione la calma interiore, ma non modificare assolutamente niente. Allora bisogna attivare queste aree prefrontali, bisogna disattivare il lobo parietale e agire naturalmente profondamente sul lobo temporale, che è il lobo più usato per l'aspetto della ripetizione mantrica, per l'aspetto della recitazione della preghiera. Però per una modificazione del nostro sistema dobbiamo prima di tutto visualizzare questa modificazione, per cui nelle prossime lezioni insegneremo come è possibile una tecnica di visualizzazione che non serva soltanto a visualizzare il corpo sottile, come si definisce, ma a modificare veramente la nostra realtà propria, a condizione che operiamo le quattro cose fondamentali che io ho imparato da una persona straordinaria che purtroppo non ha avuto il successo che doveva avere, che è uno delle menti più brillanti mai vissute in questo mondo, morto abbastanza giovane, si chiamava Everett, c'è il come si chiama la teoria a molti mondi. E lui appunto, io non ho mai visto spiegare la fisica quantica o quantistica in maniera così brillante. Ecco, questo si può applicare alla nostra meditazione, come faremo in questo anno, dove niente deve essere misurato, niente deve essere, come si dice, osservato razionalmente, niente deve essere interpretato, niente deve essere interpretato e niente deve essere diviso. Solo così la nostra mente può arrivare a quella unità che ci restituisce appunto a quello che è l'essenza fondamentale di questo universo, che è l'unica che può modificare l'essenza della luce. Quello che io vi dico è tutto basato sugli studi della fisica quantistica. Tutto quello che vi dico è stato insegnato dai nostri maestri, ma non c'è una sola parola che i nostri maestri hanno detto che non abbia riscontro nelle neuroscienze e nella fisica quantistica. Se questo fosse, mi dispiacerebbe, ma io farei come con Sir Isaac Newton, scusi Sir Isaac, ma purtroppo il suo mondo è cambiato. Ecco, se mi seguirete, io quest'anno, che è l'ultimo anno che io resterò con voi, mi segnerò questa cosa. E se sarebbe opportuno che avesse almeno una traccia per poter leggere questa cosa, insomma, ce ne sono.
E ora sono a 7. 21 e 7 minuti. Metto la musica?
No, solo 3 minuti, volevo solo 3 minuti di domande se ci sono.
Come si svolgerà come organizzazione? Giorni, orari?
Allora, il giorno è soltanto questo, ogni martedì alle 20:30, è sempre in questo bellissimo luogo.
E la durata?
Beh, in genere...
Un'ora e mezza.
No, scusi, nel tempo, un mese, 6 mesi, l'anno.
Tutto l'anno?
Tutto l'anno fino a, cioè, fino a quando verrà il caldo, che il mio nemico è inevitabile. Allora intorno al 12-15 di giugno non potremo più farlo, perché qui è stare come al centro del sole. E tutto l'anno, poi ripeto, martedì prossimo sì, ma l'altro martedì ci sarà, per dire, il maestro Zorcene, sarà lui a insegnare naturalmente. Però ogni volta sarà così, insomma, se per caso accadesse qualche cosa per cui non si può fare, o faremo leggere una lezione, oppure grazie a Gianluigi Floris, che è il nostro informatico di punta, faremo una lezione di videoconferenza, insomma. Però ogni volta che c'è questa prima parte sarebbero veramente domande per tenere le cose. Adesso faremo una meditazione. Io ho visto che con piacere che ci sono alcune persone nuove, perciò io farò una prima meditazione guidata di base sul respiro. Ci accompagneremo sempre al canto dei nostri monaci, i quali questo canto è una delle cose fondamentali che permette, in una meditazione avanzata, di cambiare proprio il ritmo del cervello, perché fino a quando noi non abbiamo imparato una vera tecnica di meditazione, sempre nel cervello ci dobbiamo servire. Quando poi a un certo punto avremo imparato quello che dobbiamo imparare, possiamo anche rompere in quel momento l'interfaccia che c'è tra la mente e il cervello e diventare solo mente, per poi, una volta finito, ritornare allo stato di prima. Capito? Come se praticamente la mente fosse il nostro software, il nostro cervello fosse il nostro hardware, e insieme c'è un'invisibile unione, che però esiste, che siamo in interfaccia. Ecco, noi dobbiamo diventare capaci, lo faremo, di tagliare questo, e per riuscire a resettare all'interno della mente tutto quello che sono gli errori, per poi restituire al cervello una mente che correttamente lo possa guidare in maniera diversa.